In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sia distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete parlare di guerra e di rivoluzione, non vi terrorizzate, perché prima non deve avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi dicevo a loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze, e vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parole e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Questa è la penultima domenica dell'anno religioso. E alla fine, come consuetudine, si cerca di fare un po' di bilancio su ciò che è accaduto. Questo spiega la tonalità un po' conclusiva di esame di coscienza, sia di questa domenica sia della prossima. L'occasione è data da una conversazione di Gesù sulle cose che accadono, e l'occasione è stata ultima questa, in cui erano, potremmo dire, molto ammirati i lavori fatti nel Tempio di Gerusalemme. Era considerata una delle sette meraviglie del mondo. Di fronte, diciamo, al fascino di quest'opera, Gesù dice: «Sì, è una cosa bella. Ma il bello di per sé, considerato, può affascinare l'uomo, come può anche stimolare l'uomo a vedere le tracce della presenza dell'opera del Signore. Però quello che voi state vedendo, il Tempio, non avrà un destino buono. Non avrà un destino buono perché il popolo che doveva seguire il Signore lo ha abbandonato. Di conseguenza il Signore stesso lascia che le cose vadano come devono andare. E le cose che nascono sono destinate a perire». Questo giudizio di Gesù indica come il destino dell'uomo non possa fermarsi di fronte a una realtà per quanto grandiosa, perché il destino adeguato dell'uomo è soltanto Dio. Questo non vuol dire che non si debbano fare le cose buone, le cose belle, però se la cosa bella e buona rende col suo fascino prigioniero l'uomo, ecco che diventa un male, ed è il passaggio. Per cui normalmente nella storia cristiana il bello è stato una via che ha portato alla scoperta, all'ammirazione del Signore, la cosiddetta via pulcritudinis, la via della bellezza. Per questo che nella storia della Chiesa notiamo sempre che gli artisti sono stati chiamati al lavoro per l'edificazione e l'ammirazione del popolo cristiano. Il Tempio di Gerusalemme, quando Luca scrive, è già accaduto il fatto. Nel 70, 40 anni circa dopo che questo discorso di Gesù, verrà l'insurrezione degli ebrei. I romani distruggeranno la città, manderanno prigionieri gli ebrei e non rimarrà proprio pietra su pietra, anzi ciò che è rimasto del Tempio di Gerusalemme ancora adesso sono solo le fondamenta. Per cui l'uomo, per quanto sia affascinante la realtà che egli costruisse, ma anche nell'ordine della creazione, non deve essere tale da catturare e rendere prigioniero il cuore dell'uomo. Di fronte a qualsiasi bellezza è giusto contemplare e vedere, ma poi la bellezza a sua volta indica una realtà, indica l'autore, indica colui che è lo scopo, il destino e il significato delle cose. Ciò che accadrà a Gerusalemme però accadrà un giorno anche di tutto il mondo. Accadrà qualcosa che significherà che il tempo è già compiuto, il tempo dell'attesa, il tempo dell'attività, per cui ci sarà, potremmo dire, il compimento e il giudizio da tutte le cose. Nella prima lettura abbiamo che il profeta indica il giorno del Signore, lo chiamo così, Malachia. Questo giorno del Signore sarà per tu soprattutto un giorno in cui si fa giustizia, in cui si supererà l'aspetto della apparenza per andare al fondamento, alla verità delle cose. Questa connotazione del fuoco, connotazione dura del giorno del Signore, presa di qui, il profeta è circa del V secolo avanti Cristo. Questa espressione così un po' dura del giudizio viene ripresa e si ripercuote anche qui un po' nel Vangelo. Ma soprattutto Gesù è preoccupato che questi avvenimenti non sono recenti, che possono accadere. Anzi, ci saranno persone che annunciano che la fine del mondo è vicina. Non credete, perché il compito dell'uomo è vivere nella storia, affrontare le difficoltà, essere fedeli al Signore e in questa perseveranza ci sarà la salvezza degli uomini. E questa perseveranza sarà così efficace che nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Per cui il seguire la parola del Signore, l'incontro col Signore, è la condizione per salvare la vita. E infatti Luca, scrivendo gli Atti degli Apostoli, indica la vita cristiana come perseveranza. I cristiani perseveravano nell'insegnamento degli Apostoli, perseveravano nell'amore fraterno, perseveravano nella carestia e nella preghiera comune. La perseveranza è il malessere fedeli, potremmo dire, a ciò che ha affascinato la tua vita, a ciò che ha preso la tua mente, e la costanza della ragione diventa nel comportamento morale la perseveranza. Ciò che ha colpito la tua intelligenza e ha reso docile il tuo cuore occorre che sia conservato, perché così nel tempo si edifica l'identità della persona e si costruisce una storia buona e si consegue il destino che il Signore ha assegnato buono per ciascuno di noi.